Partiamo per raccontare questa edizione dal titolo. Quest'anno è in latino e poi anche in dialetto.
In dialetto romagnolo, e questo motto che noi vorremmo essere augurale, ex tenebris ad lucem, e in latino e in dialetto è le not us fara de, se notte si farà giorno, quindi è un augurio, come dire, quando vedremo la luce alla fine del tunnel.
Diamo subito la notizia del concerto inaugurale del 9 giugno, che purtroppo avrebbe dovuto essere diretto da Claudio Abbado, che per motivi di salute non sarà a dirigere l'orchestra Mozart, ma il concerto ci sarà.
Il concerto sì, ci sarà, perché è stato Abbado stesso, pur comunicandoci di non poter venire, con molto dispiacere di non poter essere a Ravenna a dirigere, ha indicato nel giovanissimo Mateus, venezuelano, un direttore di 25 anni, che dirigerà a Ravenna esattamente lo stesso bel programma che aveva scelto Abbado, quindi Mendelssohn, la sinfonia K551 Jupiter di Mozart e il concerto del pianoforte orchestra di Prokofiev, con la giovane Yua Bang come solista. Scorrendo il programma, di fatto lunedì 7 c'è un prologo molto, così, per noi molto significativo, che vedrà 50 scatenati adolescenti di Mazara del Vallo, in gran parte provenienti dalla numerosissima comunità di pescatori tunisini. È un progetto che Ravenna Festival ha voluto e ha affidato alle mani così molto sapienti di Marco Martinelli delle Arbe, a cui si deve già la bellissima iniziativa con Scampia, e quindi è un ponte d'amicizia con una realtà anche difficile, però nello stesso tempo così esemplare, perché quella della comunità tunisina siciliana Mazara è un esempio di convivenza serena e pacifica. Le musiche sono dei fratelli Mancuso, che sono una delle più belle realtà della musica di tradizione italiana, e poi questo episodio avrà una sorta di prosecuzione in un monologo sempre accompagnato dai fratelli Mancuso, e questo si chiama appunto Cercatori di tracce. Invece il secondo episodio nel mese di luglio si titola Rumore d'acqua, sempre per la regia di Marco Martinelli con Alessandro Renda. Il percorso legato alla classica vede un ritorno, che è quello di Temirkanov alla testa della Royal Philharmonic Orchestra, diretta da Temirkanov, che è un po' una sorta di quasi tra gli ultimi di questa dinastia di grandi direttori della tradizione russa, con un programma proprio dedicato interamente a Tchaikovsky. Poi è immancabile la presenza di Riccardo Muti, quest'anno sempre e comunque con i giovanissimi dell'orchestra Cherubini, l'orchestra che ha proprio una residenza sia proprio nella nostra regione, a Piacenza, e poi anche a Ravenna nel periodo estivo, con opere e concerti, uno dei quali appunto con l'esecuzione del Requiem in do minore di Cherubini, quello che dà il grande compositore italiano che dà il nome appunto all'orchestra, e poi sempre nell'ambito del progetto della cosiddetta scuola napoletana, un dittico sullo stesso titolo, tratto dal libretto di Metastasio, La Betuglia liberata, con l'opera giovanile di Mozart, e un oratorio, sempre appunto sullo stesso libretto, di Iommelli.
Ecco, per quanto riguarda il contemporaneo, direi di dire subito a questo punto della commissione fatta da Adriano Guarnieri di comporre un'opera che ha strettamente a che fare poi con il tema di quest'anno, appunto Ex Tenebris ad Lucem, che proprio da corpo, consistenza visiva e sonora al tema.
Quest'anno si è voluto appunto proseguire la collaborazione con quello che a nostro avviso è uno dei più interessanti compositori italiani, fra l'altro bolognese, Adriano Guarnieri, su una collazione di testi estrapolati da opere filosofiche di Massimo Cacciari, con una sorta di omaggio a due grandissimi artisti dell'arte italiana, che sono, uno da una parte, Gesualdo da Venosa, a cui si devono gli Uffici delle Tenebre, queste partiture sonore densissime, scure proprio per la passione, la settimana della passione, e dedicate anche a Caravaggio. È una sorta di omaggio, perché c'è una forte componente immaginifica, di immagini proiettate tra la regia del suono. Come sempre nell'opera di Guarnieri c'è una forte componente di live electronics, quest'anno Luigi Ceccarelli spazializza appunto la partitura di Guarnieri assieme appunto a queste immagini che quasi a 360 gradi permetteranno al pubblico di immergersi in un'esperienza adesso che potrà potremmo definire un po' con uno slogan psicosensoriale, non in 3D, comunque di immersione totale in un oceano, come direbbe David Toop, un oceano di suono e un oceano di immagini che scaturiscono dalle tenebre e speriamo possano portare alla luce. Tra l'altro il 18 giugno alle ore 19 avremo così il piacere, anche un po' la fortuna di avere lo stesso Massimo Cacciari che converserà proprio sul tema del festival Ex Tenebris ad Lucem, dalle tenebre alla luce, e magari dirà qualcosa sulla scelta dei testi.
Le scelte tematiche del festival negli ultimi anni non erano, come dire, portate a un pensiero assolutamente estremamente positivo, ma è come dire, sono un po' le metafore dell'arte, che spesso no, così l'arte è una specie di sismogramma anche dell'animo, e così come molti preferiscono l'inferno nella Divina Commedia rispetto alla luce del paradiso, anche la notte, l'oscurità è qualcosa che probabilmente anche rispetto alla creatività sollecita e solletica di più che non la luce, quindi non è tanto un discorso di ottimismo o pessimismo, ma proprio come una lettura estetica di quanto appunto il buio, ciò che è oscuro, oltre che metafora dell'esistenza, quello che sono stati per molti artisti o per musicisti o altro ancora. Però nello stesso tempo gli abbiamo dato, ecco, anche delle declinazioni un po' meno ostiche, perché abbiamo per esempio, ecco, una serata sicuramente, ecco, pensando a forme espressive legate alla notte, per quanto riguarda sia la musica che anche la danza, il tango è una di queste. Abbiamo una serata straordinaria in un luogo molto bello che è Palazzo San Giacomo, nella bassa Ravennate, davanti a questa sorta di antica magione del Settecento, una Versailles in decadenza dei Conti Raspone vicino a Russi, in cui si alterneranno sul palco l'Aires Tango, cioè la bellissima formazione di Xavier Girotto, e poi la grande orchestra di tango di Luis Mosalini. Oppure, ecco, due giornate all'insegna di, ecco, il nero però diventa Black is Beautiful, che era un po' il motto degli anni, tra anni 60 e 70, della musica del grande orgoglio nero, che poteva andare da James Brown ad Archie Shepp, piuttosto che l'Art Ensemble of Chicago. Noi abbiamo scelto due personaggi che sono, uno, la cantante, abbiamo definito con un gioco un po' sciocco di parole, la voce più ammagliante dell'Africa, perché è bellissima e perché viene dal Mali, che è la voce di Rocky Traoré, che è una folk singer, una cantante estremamente brava, e anche Funky Celebration, che è un omaggio proprio agli inventori, a coloro che sono, che possiamo additare come gli inventori del funky, sono Maceo Parker e Fred Wesley, alcuni degli elementi storici della band di James Brown. Ed è una cosa assolutamente sì legata al nero, ma molto energetica e sicuramente estremamente positiva per l'influsso che può avere sulla psiche e sul corpo. La serata del tango è molto presto, è il 13 giugno a Palazzo San Giacomo, la notte del tango, e sarà preceduta il 12 sabato con il progetto Trasponde, che vede la Cociani Orchestra con la presenza però come guest star del sassofonista Roberto Ottaviano, mentre il progetto Black is Beautiful ha sede nella Darsen di Cervia nelle notti, nelle sere tra il 2 con Rocky Traoré, il 2 luglio, e il 3 luglio invece con The Funky Celebration, quindi con la formazione di Maceo Parker e quella di Fred Wesley.
Diciamo del teatro anche, fra gli spettacoli di teatro che segnalerei in particolare, insomma, c'è questa maratona proposta da Peter Stein, sì. I demoni di Dostoevsky, 12 ore di spettacolo.
Anche in questo caso c'è un legame col tema, perché poi c'è il tratto dal romanzo di Dostoevsky, che parla anche di vicende legate proprio al pensiero radicale e nichilista o russo, seconda metà dell'Ottocento. 12 ore, di cui 9 assolutamente di performance teatrale, con circa oltre 30 attori coinvolti, è, come dire, una delle più belle realizzazioni teatrali degli ultimi anni, un tour de force, un'immersione, anzi poi Stein aveva la definiva proprio passare proprio un momento della prova di vita significativo, perché sono, è una mezza giornata, ma assolutamente intensa, con il capolavoro, uno dei capolavori di Dostoevskij. Anche questa poi è una sorta di, parlavamo prima di immersione, proprio di tour de force, in cui si chiede anche molto allo spettatore di immergersi nell'atmosfera voluta e creata da uno dei più grandi registi del nostro tempo. Questo avrà luogo, lui per queste rappresentazioni sollecitava l'utilizzo di spazi di architettura industriale, non spazi luoghi deputati, quindi non teatri tradizionali,
noi abbiamo scelto un palazzetto dello sport degli anni 50 che è stato da poco ristrutturato, molto adatto per 450 persone. Ecco, fa parte dello spettacolo, anche poi ci sono orari precisi, anche il catering è stato, anche il cibo è stato deciso a Peter Stein, quindi tutto fa parte. Per carità, si può uscire, nessuno, però ci dicono anche rispetto a quella che è stata adesso lo spettacolo a Milano, che non si danno casi di persone che siano usciti prima della fine, perché è talmente avvincente che poi tutti rimangono e alla fine rimangono addirittura con lunghe standing ovation, proprio per dimostrare la propria riconoscenza nei confronti del regista e dell'autore Dostoevsky, per essere stati coinvolti in qualcosa di così viscerale, di così forte e intenso. Così come, se posso anticipare un'altra cosa un po' particolare, che non è originalissima perché c'è una qualche ispirazione rispetto a una delle grandi rassegne, più innovative rassegne che sono state fatte negli ultimi anni in Italia, che sono i Suoni delle Dolomiti, ma anche noi abbiamo voluto, abbiamo pensato a quello che è stato definito un concerto trekking, che nell'arco di alcune ore proprio porterà un popolo di persone in cammino, però in questo caso tra le nostre pinete, nei luoghi delle nostre archeologie, con i musicisti popolari di Ambrogio Sparagna, in un percorso di alcune ore appunto tra le pinete, le basiliche, il tutto rigorosamente a piedi per circa 7 chilometri.
Questo quando? Il concerto trekking?
Il concerto trekking è il 10 giugno, adesso poi trekking è una parola inglese, a me non piace molto, però piaceva più gita, e anche perché nelle pianure, insomma, no? Però la sera nella pineta di Dante, che è quella dove è ambientata anche una delle novelle di Boccaccio, pineta di classe, poi comunque dalle 9:30 ci sarà anche qui una festa popolare, con canti e balli e la possibilità di mangiare con cifre molto basse. Ecco, questi momenti di festa, parlavo prima di Palazzo San Giacomo, eccetera, di momenti di festa anche popolare, momenti di incontro, convivialità e il piacere appunto di stare assieme nell'ascolto in luoghi naturali, appunto la pineta di classe, l'AIA di Palazzo San Giacomo e altro ancora.
A proposito di spazi, è importante anche il percorso negli spazi, no, della città, il centro, la periferia, anche fuori Ravenna. È uno spazio che non abbiamo nominato, Artificerie Almagià.
Una volta il magazzino dello Zolfo, che era proprio un magazzino dello Zolfo, di Zolfo, nella vecchia darsena della città, è uno degli spazi che recuperò proprio il Ravenna Festival. Nel frattempo è stato ristrutturato dal comune, è diventato un luogo fisso, un luogo permanente di spettacolo, attualmente gestito, ma assai ben gestito, dalla compagnia Fanny Alexandri, quindi un luogo legato, molto amato dai giovani, perché è un luogo legato alla contemporaneità teatrale, ma non solo, anche musicale, e proprio lì abbiamo voluto ospitare quello che è il principale progetto legato alla musica contemporanea di quest'anno, legato al tema della notte, del notturno, che si chiamano Notturni Elettronici. È un progetto realizzato in strettissima collaborazione con Tempo Reale di Firenze, che è il centro di ricerca elettroacustica fondato da Berio ancora negli anni Ottanta. Qui protagonista sarà appunto la musica elettroacustica, ma un interprete d'eccezione che è il vocalist e percussionista americano David Moss, che presenterà questo lavoro che si intitola The Table of Earth, proprio dei forti connotati ambientalistici. E poi due serate, una dedicata a quell'iconoclasta che è stato il compositore argentino Maurizio Kagel, con uno di, assolutamente dei suoi capolavori, che si intitola Acoustic, che è fatto per oggetti amplificati. E poi invece una serata che abbiamo intitolato Stockhausen Nacht, dedicata a Karl-Heinz Stockhausen, con l'esecuzione di Spiral, che sono due delle sue cosiddette composizioni cosmiche. Si ispirava proprio alle costellazioni, al cosmo, con una sottile, poi una serie di simbologie legate ai numeri, legate allo spazio, eccetera. È stato poi il pioniere assoluto della musica cosiddetta cosmische Musik, la musica cosmica, poi il kraut rock, amato anche lui dai giovani, perché comunque è la base dell'elettronica e anche di tanta ambient che pervade i nostri ascolti moderni, quotidiani. Poi anche in quella stessa serata abbiamo ospitato un gruppo di molto interessante, che fa ricerca nell'ambito dell'avant rock, che sono Aidoru, che presentano una loro personalissima e per me molto bella versione di Tierkreis, dello zodiaco elettrico di Tierkreis. L'hanno intitolato proprio Zodiaco Elettrico. Sono 12 brani, ognuno dei quali dedicato a a un segno zodiacale. Questa è la Stockhausen Nacht, in tre serate a partire dalle 23 fino alle ore piccole, mezzanotte inoltrata.
Volevo anche parlare di queste immagini che avete scelto ad accompagnare il programma, che sono lapidi di cimitero, sono sculture cimiteriali molto belle, ma forse magari un po' tenebrose, inquietanti, non lo so, una scelta ardita?
Devo dire che sì, è una scelta abbastanza ardita, senza necrofilie. Sì, poi spesso si rimuove poi questi aspetti di ciò che è oltre la vita. Diciamo che tutto questo è considerato nella società odierna, si usano poi varie forme di rimozione, ipocrisia e altro. C'è questa estetica che però, se vogliamo pensare a tutto quello che è gotico, dark, cito solo i quattro concerti che vedono impegnati dai massimo volume a tre dei più importanti DJ della scena internazionale, cito Murkoff o Fennes, per esempio il massimo volume sonorizzeranno le musiche della caduta di casa Usher, ecco, il capolavoro di Edgar Allan Poe. Quindi sì, c'è un omaggio all'arte, come dire, sepolcrale, a tutto quello che il sepolcro, anche nella letteratura gotica inglese, ha rappresentato. È anche un po' un gioco, perché poi queste immagini, per chi le vedrà, insomma, infatti i nostri libretti sono gratuiti, si possono scaricare anche dal nostro sito. È un percorso molto particolare, insomma, non le trovo assolutamente macabre, ecco. È un lavoro fatto da un gruppo di giovani o giovanissimi fotografi coordinati da uno dei massimi fotografi italiani, europei, che è Guido Guidi. Questi giovani hanno interpretato, si sono lavorando per alcuni giorni proprio in quello che è soprattutto il cimitero monumentale di Ravenna, che è uno straordinario esempio di architettura eclettica neogotica, un po' in rovina, e questo però ci sta. Tutto è stato interpretato in una così un con uno sguardo molto fresco, quindi da questo per me nasce qualcosa di estremamente interessante.